Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio. E postala nel mezzo gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase Gesù solo con la donna là nel mezzo. Alzatosi allora, Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Essa rispose: «Nessuno, Signore». Gesù le disse: «Nemmeno io ti condanno. Va, d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Chi viene portato veramente di fronte a Gesù? Certo, questa giovane donna che è sorpresa in adulterio, ma in fondo chi davvero viene portato di fronte a Gesù? Viene portato, se per esempio utilizziamo il linguaggio del libro di Osea, viene portato il popolo che si è prostituito ad altri dèi, che è andato con altri dèi, e il popolo che non è più stato con il suo sposo, il Dio di Israele, sposo, amante, padre, marito del popolo. E questi uomini non si rendono conto di quello che stanno facendo, stanno interpretando non la storia di quella donna, ma stanno interpretando la loro storia. Ecco, in qualche modo, quando noi portiamo davanti a Dio, o anche semplicemente davanti a noi, nei nostri dialoghi, nei nostri giudizi, portiamo davanti qualcuno o qualcosa, ma in fondo portiamo davanti noi, le nostre infedeltà, i nostri oblii, le nostre lontananze, le nostre fragilità, tutte cose che o non vediamo o non accettiamo. E allora Dio, di fronte a questo, il Dio della parola sta in silenzio. Questo è il primo importante atteggiamento di Gesù in questo piccolo testo che abbiamo ascoltato. Ecco, di fronte al rutilare delle accuse, dei giudizi, delle mormorazioni, della violenza in cui le relazioni a volte si narrano, il Dio della relazione profonda, il Dio della verità, se ne sta in silenzio. E quando lui sta in silenzio, il fragore delle nostre paroline si sente benissimo. E se abbiamo qualche orecchio ben allenato, lo sentiamo anche noi. Dio sta in silenzio di fronte a questo, perché noi possiamo sentire ciò che diciamo. Ma persino i nostri pensieri si fanno sonori, si sentono, perché se Dio tace, i nostri pensieri lavorano e li sentiamo. La prima vera grande risposta di Dio alla violenza degli uomini è il silenzio, ed è un silenzio che parla perché fa parlare la nostra verità. Dovremo sempre fare così, dovremo sempre stare attenti ai silenzi di Dio per comprendere che cosa sta nelle nostre parole, che cosa sta davvero nei nostri gesti, che cosa sta nei nostri pensieri che rimbombano nel silenzio di Dio. E poi Dio fa un'altra cosa in Cristo, scrive. Ecco, quelle parole che vogliono scrivere un giudizio irrevocabile vengono in qualche maniera respinte scrivendo un giudizio passeggero, scrivere sulla polvere, sulla terra, che il vento porterà via. Ecco, Dio comincia in Gesù a scrivere una nuova storia che rimarrà solo se noi la vorremmo davvero ascoltare, altrimenti passerà, un po' come quei segni col dito fatti sulla polvere per terra. Ma in fondo Dio lì ci dice ancora un'altra cosa, ci dice che molte nostre parole, molti nostri gesti, molti nostri atteggiamenti, molti nostri pensieri sono un piccolo segno sulla polvere che passa e che qualsiasi vento d'aria può portar via. Immaginiamo di essere così a volte importanti, definitivi, decisivi, ma va là, dice Dio. È quella che io chiamo, scusatemi un po' la battuta, ma è l'anche meno di Dio, anche meno, caro il mio figlio, anche meno. Le cose che dici, che fai, che pensi e che agisci sono come un segno sulla polvere che se ne va. E poi fa una terza cosa, perché Gesù in poco tempo fa molto, dice qualcosa. Dopo il silenzio e dopo la scrittura, Dio, Cristo, parla e rimette in ordine le cose, a ciascuno il suo posto nella vita. E quel posto lì, quello che ti compete, nel bene e nel male, nell'ombra o nella luce, se il tuo posto è luminoso, ma il tuo posto. Chi tra di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Vi faccio notiamo da questo testo, che Gesù non dice di non tirarla, dice di tirarla in un certo ordine. Ovviamente, colpiti da questa sapienza profondissimamente umana di Gesù, se ne devono andare. Se ne devono andare perché nessuno è in quella condizione. Nessuno di noi è in condizione di esprimere giudizi definitivi, apodittici, risolutivi. Possiamo balbettare la comprensione di ciò che ci accade e che accade agli altri, e forse saremo tutti un po' più vicendevolmente pedagoghi in questo mondo, ci accompagneremo a comprendere le cose. E invece molto spesso abbiamo la voglia di essere maestri, maestri definitivi, sicuri, ma l'unico maestro definitivo per noi è Gesù, Gesù di Nazareth, che ha bisogno di pedagoghi, di donne e di uomini che sappiano capire veramente la sua parola, la sua visione del mondo e delle relazioni fra gli uomini, le sappia riorientare. E noi pian piano ci educhiamo vicendevolmente a camminare secondo lo sguardo di Dio sul mondo. Perché poi questo lo sguardo che Gesù, di cui Gesù parla ai suoi interlocutori. E dice una cosa molto semplice: non c'è atto di esclusione che abbia cittadinanza nel Vangelo, ma ancora di più non c'è atto di esclusione che abbia cittadinanza nel consesso umano. Ogni atto di esclusione è un atto contro l'uomo. Su questo Gesù è decisivo, è maestro. Lo farà, lo dirà e lo mostrerà fino sulla croce che celebreremo la settimana prossima, nella domenica De Passione Domini, sulla passione di Cristo. Fino sulla croce lui dirà sempre una parola di apertura, una parola di promessa, una parola di riconciliazione. Tutte parole incompatibili con le parole del giudizio, con le parole in cui si fermano le relazioni, in quel rassicurante angolino in cui pensiamo di aver sempre compreso come vanno le cose. Ma è un rassicurante angolino in cui prima o poi ci siamo stretti, perché siamo un po' più grandi e più grossi di quell'angolino. Siamo un po' più grossi di quell'angolino e quindi a un certo punto non ci stiamo più. E allora Gesù ci invita ad uscire dall'angolo nel quale a volte nella vita ci mettiamo, in quell'angolo in cui ci sentiamo vivi perché abbiamo sistemato tutto e tutti al posto loro dove devono stare, fuorché noi, che rimaniamo gli unici fuori. Questo ci insegna Gesù. Il giudizio mette a posto tutti fuorché te. Ed è lì che ti perdi, nel giudizio. È per quello che non lo fa nemmeno lui. Mai. Sempre una parola di riconciliazione. Sempre una parola di comprensione. Sempre una parola di giustizia. Ma la giustizia di Dio, quella per la quale ti mostra un orizzonte completamente nuovo in cui si vivono le relazioni umane. Vai, d'ora in poi non peccare più. Gesù sa bene dove stiamo, sa bene dove stiamo, sa che abbiamo peccato. Ma la cosa più importante è che ci continua a far camminare, malgrado il peccato che ci ha bloccato. Guardate, questa esortazione di Gesù non vuol dire che Gesù ha perdonato questa adultera, ma comunque gli ha anche ricordato che un qualcosa ha fatto. Abbiamo sempre bisogno di trovare, anche nella misericordia di Dio, un se o un ma. Ma questo non è il Vangelo. Dio non ha se e non ha ma. Non peccare più, non è il contraltare della misericordia. Il non peccare più è il frutto della misericordia. Dobbiamo sempre trovare qualcosa di meno nella bontà di Dio. Eh no. Eh no. Non peccare più è il frutto della misericordia. Non pecchi più perché ti ho perdonato gratuitamente. Non pecchi più per questo, non perché sei bravo, ma perché io ti amo, per quello non pecchi più. Non perché hai seguito una legge, ma perché io ti amo, per quello non pecchi più. Ma noi abbiamo bisogno sempre di trovare qualcosa che arrotondi la bontà di Dio. No, la bontà di Dio esplode. E non vuole essere arrotondata mai, fino sulla croce. Non dimentichiamolo mai. Gesù resta solo con la donna, perché solo l'amore gratuito rimane. Tutto il resto sparisce insieme alla pietra con cui pretendeva di restare. Questo celebriamo nel nostro Vangelo, oggi e sempre.